File 12, pagina 61, capitolo 11. Piace camminare a Adelina, soprattutto con la nonna, che ha la luce del mattino nel passo, quel passo svelto di montagna. A volte la bambina quasi fatica a starle dietro. Allora allunga le sue gambe magre, scorticate alle ginocchia, e ride felice, trotterellandole al fianco, orgogliosa di poter godere dei suoi racconti. L'anziana sa tante cose, solleva una manciata d'erba e scruta il respiro del vento, indovinando come crescerà la giornata, guarda le montagne e capisce che ha in serbo la stagione, spia la luna e vaticina sul futuro della terra. Tante storie ha in serbo il cuore antico della nonna, che Adelina si beve con gioia. È appena sorto il sole quando Anna e la nipote sono già sulla strada sterrata che porta a Tolmezzo. Attorno la giornata cresce odorosa di gemme e sole. Potrebbe sembrare una gita, una scampagnata d'estate, ma non lo è. A ricordare il tempo di guerra, all'orizzonte sale il rumore polveroso di alcuni autocarri tedeschi, preceduti dal rombo nervoso dei due sidecar di scorta. Lo stomaco si stringe di paura, gli occhi si chiudono per non vedere, le orecchie si turano per non sentire. Ma per fortuna la colonna militare va dritta, con il suo incedere arrogante, oltrepassa e impolvera l'anziana e la bambina che, distinto, si sono riparate dietro un gelso. Anna e Adelina lasciano che l'ultimo rombo vada a perdersi dietro la curva della via per ritornare sui passi di sempre in quella terra che non è più la loro, dove le lingue e i dialetti del nemico sono l'autorità indiscussa del momento. Ma la nonna ha un buon carattere, non dà a vedere la paura per la sorte del destino. Crede che prima o poi la guerra finirà e tornerà la pace, che porterà letizia e prosperità. Neppure le traversie subite nella sua vita grama riescono a spezzare la sua salda fede. Credere in Dio non è da tutti, forse è una luce per pochi, che Anna serba preziosa nel cuore. Il sole è ormai alto nel cielo quando la nonna e la nipote suonano al portone che si affaccia severo su Piazza del Littorio al numero civico 3 di Tolmezzo. Lì per lì pare che in casa non ci sia nessuno. Suonano una seconda e una terza volta. Stanno quasi per andarsene deluse quando la porta si schiude e si affaccia il volto stanco di un vecchio, incorniciato da una barba canuta che ispira autorità e rispetto. «Che volete?» domanda in tono burbero. Adelina si nasconde timida dietro la nonna, che si fa avanti per rispondere. «Cerchiamo Eugenia Carnelutti, come sta scritto su questa busta. La lettera è per lei. Abita qui, vero?» dice, porgendo la missiva all'anziano. Il notaio pare di colpo capire, ammorbidisce l'espressione e il tono ruvido della voce. «Entrate, entrate, ora la chiamo. Eugenia, scolastica, Agnese, dove siete? Possibile che in questa casa non ci sia nessuno?» brontola forte in direzione delle scale che portano al piano superiore. Dopodiché si sente un ciabattare frettoloso e un vociare femminile disordinato che riempie l'ingresso e la casa intera. Stanno facendo ordine e pulizia, si capisce dagli abiti da lavoro e dal sudore che segna la fronte di Eugenia e Agnese, le due sorelle. Scolastica e con la nipote, nell'orto dietro casa, giustificano le donne al richiamo del nonno. Di colpo Eugenia impallidisce quando si trova tra le mani quella piccola busta su cui sta scritto alla gentilezza di chi la raccoglie. Grazie. La grafia elegante e ordinata non può essere che quella di Giulio. Lei la conosce bene e subito si illumina, credendo di sapere già il contenuto della lettera. Il suo uomo verrà presto liberato e questo biglietto glielo anticipa, senza ombra di dubbio. Perciò non è necessario che gli invii quanto da lui richiesto. Invece, man mano che la donna legge quelle poche note, capisce che non è così. Giulio è partito, destinazione Germania, e un'ombra di lutto le scurisce il volto, d'improvviso vecchio di 100 anni. Preghiamo il Signore che ci protegga, legge infine a voce alta, alzando lo sguardo smarrito a chi le sta attorno. Nessuno osa fiatare. A rompere quel velo doloroso è la voce di Anna che, imbarazzata, cerca di essere d'aiuto. È stata lanciata dal vagone dei deportati a stazione di Carnia. L'ha raccolta Adelina, mia nipote. Allora abbiamo pensato bene di portargliela subito. Ma non si disperi, vedrà che il prigioniero tornerà. Presto la guerra sarà finita, prima dell'inverno. Anna non sa più che dire e anche sua nipote, rossa in viso, la strattona per farle capire, nel suo linguaggio muto, che è meglio andarsene. D'improvviso Michele Mussinano si riprende, come destatosi da un brutto sogno, e cerca di offrire la dovuta ospitalità per ricambiare la gentilezza dell'anziana e della bambina. Dai loro abiti impolverati si capisce che sono arrivate a piedi fino a Tolmezzo. Ma le due non vogliono disturbare, chiedono solo un bicchiere d'acqua per poi riprendere la strada verso casa. Eugenia, muta sino a quel momento, non riesce più a trattenere le lacrime. Anna la saluta e l'abbraccia come una mamma. Si faccia coraggio, signora, vedrà che presto finirà, ribadisce, cercando di essere convincente. Ma non sa più che dire. Le parole non bastano a colmare il vuoto angoscioso e la morte che la guerra si trascina dietro. Sono dolori infiniti che scardinano le fondamenta della vita, che tolgono la voglia di respirare, di reagire, lasciando l'incertezza del domani. Per chi resta a casa c'è un senso di smarrimento, di impotenza che non conosce fine. Nell'aria calda e pigra dell'estate, Anna e Adelina riprendono la strada per tornare quanto prima a casa, perciò affrettano il passo. Sono giorni di guerriglie e attentati, pertanto è meglio stare in giro il meno possibile, pensa la nonna. Non si sa mai con tutti gli scalmanati che scorrazzano con armi alla mano, tedeschi, nazisti, fascisti. Le strade della loro terra non sono più sicure. Ora però la calura è diventata insopportabile e la fame si fa sentire, così Anna e Adelina decidono di fermarsi a riposare sotto un grande albero di noce che si erge maestoso sul lato destro della strada di polvere. La sua folta chioma dalle foglie ballerine suggerisce una sosta, un attimo di ristoro in quella giornata faticosa e dolorosa. Portare notizie e informazioni ai parenti dei deportati è una buona azione, ma è anche fonte di grande tristezza vedere quelle famiglie distrutte dal dolore per una sorte così incerta, difficile da accettare. La nonna, come sempre previdente, toglie dalla saccoccia che si porta in spalla una pezzuola scozzese entro cui ha riposto alcune patate bollite e un po' di cacio. Una semplice merenda che a Adelina pare il pasto più buono del mondo, con la fame che si ritrova, non desidera altro. Accanto, nel prato che fiancheggia la strada, scorre pure un ruscello, dunque potranno rinfrescarsi a volontà prima di riprendere il cammino verso Carnia. Si sono sedute su una pietra larga e piatta che trattiene in sé il caldo della mattina. Da lì l'anziana e la nipote possono godere della maestosa visione della Mariana, la montagna che sovrasta il paese di Amaro, con la sua caratteristica forma piramidale che, per alcuni, ricorda la foggia di un antico vulcano. È vero che tanto tempo fa la cima del monte sputava fiumi di fuoco? Domanda la bambina, facendo sorridere la nonna. Può essere, ma io conosco un'altra storia, più bella. Se vuoi, te la racconto, così ci riposiamo ancora un po', dice Anna con tono rassicurante. Si è accorta che il volto di Adelina è attraversato da pensieri tristi, più grandi di lei. Allora vuole rasserenarla, in fondo, è solo una bambina. C'era una volta una graziosa fanciulla come te, che si chiamava Mariana e viveva in una casupola di sassi col tetto in paglia accanto al fiume e lì spesso andava a lavare i panni. La nonna racconta e ancora racconta una storia dove un orco orribile si era innamorato della bella Mariana, ma la giovane, piuttosto di concedersi in sposa all'energumeno, aveva accettato di farsi trasformare dalla regina dei ghiacci nella imponente montagna che da allora porta il suo nome. La nipote ascolta, rapita, vorrebbe che quella fiaba non finisse mai. Ma la nonna ha concluso il suo racconto e ora guarda preoccupata all'orizzonte. E adesso, bambina mia, è meglio se ci incamminiamo, perché vedo delle grandi nuvole impigliate sulla cima della nostra bella Mariana e un antico proverbio insegna: quando la Mariana ha il cappello, lascia la falce e prende il rastrello. È, cioè, buona regola interrompere di falciare l'erba e in fretta iniziare a raccoglierla, perché la pioggia è vicina. E noi dobbiamo sbrigarci, abbiamo ancora molta strada da fare. Voglio anch'io conoscere tante storie, dice Adelina, mettendosi in piedi, pronta per riprendere il cammino. Ah, sicuro, quando sarai vecchia come me, ne saprai anche di più da raccontare ai tuoi nipoti. Si sono avviate quando sentono alle spalle un rombo assordante e schiamazzi da caserma. Faccetta nera, bella Abissina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Quando saremo insieme a te, noi ti daremo un'altra legge e un altro re. La nonna e la bambina fanno appena in tempo a scansarsi e a ripararsi nel prato quando, in una nuvola di polvere, arrivano due sidecar e un autocarro di camerati che occupano l'intero camminamento. Poi un'accelerata del motore e i militi scappano via veloci, sgommando a più non posso. I giovinastri si sono accorti di averle spaventate e pare che quello sia il divertimento preferito del pomeriggio. Ridono a piena faccia, forse sono anche ubriachi. Ecco, il tempo delle favole è finito, pensa Anna, mentre tiene stretta Adelina per mano, con l'altra le accarezza i riccioli di rame. Pagina 68.